10.03, ben ritrovate, ben ritrovati da Isabella Visetti. Seconda ora di Mille Voci, noi proseguiamo il nostro viaggio tra le notizie, i fatti che ci hanno colpito e in questo spazio vogliamo darvi un'anticipazione di Falò di questa sera, giovedì 30 marzo, perché sotto la lente di Falò vi sarà l'operato delle cosiddette ARP, le autorità regionali di protezione, che in Ticino sono diciamo gli enti che adottano le misure a favore di persone maggiorenni o minorenni bisognose di aiuto e di assistenza. Il loro lavoro è stato spesso oggetto di critiche, le ARP sono anche state oggetto di una votazione a livello cantonale. Ma ci dice poi qualcosa di più il collega Oscar Acciari, che già mi ha raggiunto in studio e con lui approfondiamo questo tema dopo gli ABBA. Falò questa sera, che viene trasmesso su RSI La 1 alle 21:10, si concentra sul lavoro delle cosiddette ARP, che sono le autorità regionali di protezione, e lo fa con due servizi curati dal collega giornalista Oscar Acciari, che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno Oscar.
Buongiorno, grazie per l'invito, buongiorno a tutti.
Allora, prima domanda, perché Falò ha deciso di concentrarsi su questo tema, tema che negli anni ha fatto più volte discutere?
Sì, lo abbiamo fatto anche con il collega videomaker Andrea Campiotti. Noi ci siamo concentrati, diciamo, su questo tema. In passato non avevamo approfondito tanto questo tema, però c'è da dire che lo scorso ottobre il popolo ticinese si è espresso su questa riforma che trasformerà, diciamo, queste autorità di protezione in autorità sotto il potere giudiziario, quindi da amministrative passeranno sotto il potere giudiziario e da regionali diventeranno cantonali. No? Perché lo abbiamo fatto? Perché in realtà questo attuale sistema proseguirà per 4-5 anni, ci vorrà del tempo per implementare le riforme, abbiamo votato soltanto il principio costituzionale, per cui c'è tutto il lavoro da fare per concretizzare questa riforma. Nel frattempo ci sono dei limiti che sono presenti o delle lacune, diciamo così, perché c'è anche, va sottolineato, un lavoro che viene svolto anche bene da parte di queste persone che si impegnano per adottare delle misure a favore di adulti o anziani e anche minorenni bisognosi di assistenza. Però ci sono anche delle lacune, dei cattivi funzionamenti dovuto, si dice, in parte alla tempistica non ottimale, quindi quando soprattutto si attende per avere, diciamo, dei diritti di visita nei confronti di un figlio o la custodia di un figlio, evidentemente questi tempi pesano tantissimo per un genitore. E poi insomma, ci sono testimonianze che lamentano non un'adeguata, diciamo, competenza nell'assumere delle decisioni. È un tema molto delicato, va detto, perché insomma noi giudichiamo chi è o perlomeno esprimiamo delle considerazioni su chi è chiamato ad assumere a sua volta delle decisioni molto delicate che entrano nella vita delle persone, delle famiglie. E quindi lo si deve fare con molta delicatezza e cautela, ma bisogna, il nostro compito è anche quello di sottolineare le cose che non funzionano, ecco.
Sì. Nel dibattito si diceva anche forse non la competenza fino in fondo delle persone che poi sono chiamate a prendere queste decisioni. Questa era una critica che era mossa al vecchio sistema delle ARP. L'altra critica, ricordo, appunto nella discussione, era il fatto che c'erano molte differenze regionali, no? Proprio a seconda se il comune aveva dei mezzi finanziari per anche sostenere il lavoro delle ARP, magari i piccoli comuni avevano più difficoltà, diciamo. Mi ricordo che nella discussione erano queste le due debolezze che al vecchio sistema venivano appunto criticate, no?
Sì, esattamente. Diciamo che la riforma mira proprio a questo, a uniformare il livello delle decisioni, delle migliaia di decisioni, e anche ad accelerare, diciamo così, i tempi delle decisioni, e poi a creare un collegio che è formato da tre persone, il pretore di protezione, attualmente il presidente dell'ARP, e due figure, uno psicopedagogista, una psicopedagogista, e dall'altra parte una un'esperta di lavoro sociale. Quindi figure diciamo più competenti, maggiormente competenti, anche se va detto anche oggi nelle ARP, in tante ARP ci sono persone assolutamente formate, però insomma questo sarà il criterio definitivo per cui è conforme diciamo al diritto federale.
Sì, si voleva una struttura anche più professionalizzata e professionale, ecco.
E anche magari più autorevoli, ecco, direi, perché sì. Evidentemente se si passa dal potere, diciamo, esecutivo amministrativo a quello giudiziario, c'è una maggiore autorevolezza nelle decisioni. Poi va considerato anche che la società cambia, per cui ci sono coppie anche diciamo formate da residenti e frontalieri, spesso c'è una contesa dei figli, poi talvolta le decisioni di autorità amministrative non vengono riconosciute da paesi esteri, per cui c'è anche questo aspetto, questa lacuna che si è cercato di colmare con questa riforma che, ripeto, è in atto, è ancora tutta da completare, perché noi abbiamo votato soltanto il cambiamento del principio costituzionale.
Magari ricordiamo il genere di decisioni che le ARP sono chiamate a prendere. Tu dicevi delle decisioni molto delicate, proprio affinché il nostro pubblico si renda conto, decisioni sulla custodia dei figli nei processi di separazione e divorzio.
Sì, soprattutto anche per coppie che non sono sposate, perché sono tantissime oggi le coppie che non sono sposate, e qui evidentemente l'ARP ha un ruolo primario. Dopodiché interviene anche nei confronti di coppie di divorziate, per quelle che sono le misure di protezione, no? Quando evidentemente ci sono dei problemi nella gestione dei figli. Ma interviene, e questo va detto, fa meno parlare, però attualmente sono in essere circa 6.500 misure, no? E un quarto riguardano i minori, cioè, e sono queste misure che fanno maggiormente parlare, però diciamo che i tre quarti riguardano anche adulti e anziani, no? Per cui si lavora molto, e spesso queste misure fanno meno parlare perché sono meno criticate. Noi diciamo abbiamo concentrato l'attenzione ai nostri due servizi soprattutto su questo quarto, che fa parecchio parlare.
Ecco, allora dopo ci racconti nel dettaglio i due servizi che hai curato, cioè ci racconti, ci dici, ci dai qualche anticipazione dei due servizi che vedremo questa sera a Falò dopo Pink. 076-321-1113 è il numero di Mille Voci, il nostro numero WhatsApp. La puntata di questa sera di Falò, il magazine di approfondimento dell'attualità che va in onda su RSI la 1 alle 21:10, appunto la puntata di questa sera si concentra sul lavoro delle ARP, le autorità regionali di protezione. Lo scorso 30 ottobre abbiamo votato il cambiamento a livello costituzionale di queste ARP, però ci vorrà del tempo, 4-5 anni, per concretizzare questa riforma. Con me in studio Oscar Acciari, collega giornalista della redazione di Falò, che questa sera presenterà due servizi che ha curato.
Sì, per dire la verità l'abbiamo fatto in due, nel senso con il collega Andrea Campiotti. In merito ai contenuti si diceva, il primo servizio ci occupiamo sostanzialmente della contesa per l'affido dei figli, quindi la conflittualità tra genitori che talvolta fanno scattare, diciamo, anche delle denunce per fittizie o strumentali, per maltrattamenti, proprio per condizionare l'operato dell'ARP. e ci domanderemo anche sulla base anche di alcuni atti parlamentari trasversali che sono stati inoltrati quale ruolo può avere la mediazione familiare in tal senso. Sappiamo che ci sono paesi e cantoni che hanno sperimentato la mediazione familiare obbligatoria subito, diciamo, all'inizio di una separazione e sembra avere dei risultati positivi. Ne parleremo stasera. Tra l'altro vorrei ricordare che ospiti sono Frida Andreotti, direttrice della divisione della giustizia del Canton Ticino, e Federica Invernizzi Gamba, che è psicologa e mediatrice familiare, ospiti della collega Alessandra Maffioli, che presenterà la puntata.
Sì, come sempre voi avete degli ospiti super competenti per commentare anche i servizi e per appunto aggiornare sulla proprio le ultime diciamo ricerche sui temi che trattate. Il secondo servizio invece si concentra?
Allora, secondo servizio parliamo un po' di disfunzioni in generale, nel senso decisioni magari drastiche prese dalle ARP, magari non troppo documentate, che portano a delle decisioni che per certi versi magari si possono capire perché ci sono dei timori e per cui vengono levati i figli e magari un genitore per presunti maltrattamenti. Poi però quando questi presunti maltrattamenti non si rivelano veri, è chiaro che il danno è importante, anche perché una persona viene privata dagli affetti per parecchio tempo, e questo magari è dovuto anche alla lentezza nel fare, come dire, gli approfondimenti necessari. Ma poi parleremo anche del grande capitolo dei curatori. I curatori sono di diverso tipo, ci sono i curatori amministrativi o di rappresentanza, i curatori generali e i curatori educativi a seconda dell'esigenza delle persone. Ecco, noi mostreremo un caso dove evidentemente qualcosa non ha funzionato, perché il curatore non faceva l'interesse, diciamo così, della persona assistita, ma anzi ha procurato dei problemi se non dei danni. E poi parleremo anche dei curatori educativi, che invece hanno un ruolo più, diciamo, nel seguire il minore, e spesso, ecco, capita, spesso no, ma capita che questi magari curatori non hanno il tempo necessario per seguire in modo adeguato una persona fragile che ha bisogno magari di essere seguita in modo molto presente. Ecco.
Allora, grazie Oscar Acciari di queste anticipazioni su un tema che in fondo riguarda tutti, un tema, come si dice, di società, dove appunto le istituzioni e la legge cercano di tenere il passo con l'evoluzione che c'è in corso appunto nella nostra società, i cambiamenti, no? I cambiamenti, certo, nelle relazioni familiari, i divorzi, e questi sono temi, come dicevi all'inizio, molto delicati.
Molto delicati, sui quali è veramente difficile talvolta fare delle considerazioni, perché ogni caso è un caso diverso, insomma.
Chiaro, la legge e l'istituzione deve cercare di avere un modo di agire uniforme e uguale per tutti, però è chiaro, ognuno è toccato proprio poi nella sfera privata, nella sfera degli affetti, e dunque è importante una riflessione collettiva attorno a questi temi, credo.
Sì,
è quella che
poi devono fare soprattutto chi sarà chiamato ad implementare questa riforma, che ripeto durerà alcuni anni, e quindi si proseguirà con il sistema attuale.
Ma il tema della mediazione familiare obbligatoria è qualcosa sul tavolo, in discussione, in questo concretizzare la riforma?
C'è un atto parlamentare trasversale in tal senso, che chiede di introdurre il cosiddetto modello di Cochem, questa città germanica che ha adottato questo sistema, che poi è stato sperimentato in altri paesi, addirittura in alcuni cantoni della Svizzera. Ecco, parleremo di questo perché il Consiglio di Stato si è espresso a tal proposito. Adesso sui tempi di implementazione di questo modello prende delle distanze, però è favorevole, diciamo, a potenziare la mediazione familiare. Se ne discuterà in Gran Consiglio anche.
Ecco, se ne discuterà in Gran Consiglio e noi ne possiamo sapere di più sentendo, guardando Falò questa sera alle 21:10 su RSI La 1. Grazie Oscar Acciari, collega della redazione di Falò. Grazie per essere stato a Mille Voci.
Grazie a voi per l'ospitalità.
Buona giornata e buon lavoro a tutta la redazione. Ora c'è Gino Paoli, Quattro Amici. Dieci e 34 a Mille Voci, io sono Isabella Visetti, regia tecnica Andrea Colosio, al centralino di Rete 1 Karin Condolf, ora mi ha raggiunto la collega Alice Petronici, con lei vogliamo chiederci e chiedervi come stanno i vostri gatti, come li trattate, li trattate bene?
Esatto, li coccolate, li volete bene, quanto tenete al vostro gatto?
Gli date servizi di un certo tipo che si potrebbero contraddistinguere con delle stelle, esatto, o con anche la parola lusso. Perché ci concentriamo su questo tema, Alice?
Allora, ci concentriamo su questo tema principalmente per il fatto che la pandemia ha portato un boom dei gatti in Svizzera enorme, quindi c'è una quantità di gatti domestici molto elevata, sono, dalla pandemia sono aumentati, ci sono gatti nuovi praticamente, 200.000 gatti nuovi in più, quindi in totale per ora sono 1,6 milioni di gatti domestici, di cui 100.000, tra i 100 e i 300.000 invece sono randagi, quindi sono tantissimi e se ci sono così tanti gatti domestici ci sono tantissimi padroni dei gatti domestici, ovviamente. E cosa succede? Allora, quando hai un gatto, alla fine, o un animale domestico, ti prende del tempo, te ne devi occupare, te ne prendi cura, diventa come un familiare. Se parli con qualcuno che ha un animale domestico lo vede quasi come un figlio spesso. Solo che arriva il momento, se pensiamo ad esempio alle vacanze, e dici, cavoli, però io non posso portare il gatto in vacanza, cosa faccio?
Perché non sempre è possibile, no? La struttura, esatto, alberghiera dove vai magari non accetta animali domestici e dunque devi trovare una soluzione.
Infatti dici, vabbè, lo metto in una pensione, lo porto, di solito ci sono i canili, nel
per,
caso,
i cani,
i gattili, oppure lo faccio tenere da un amico, però ci sono alcuni padroni che ovviamente vogliono il meglio per il proprio gatto. E mi sono imbattuta in un articolo dei colleghi della SRF che parlano di questo hotel per gatti. Ok, e già qua la parola hotel per gatti, perché
non è la pensioncina.
No, non è la pensioncina per niente, anche perché è un hotel per gatti nel Canton Svitto che si chiama l'Aristotel, il Swiss Luxury and Spa Cat Hotel. Quindi c'è già lussuoso and spa, che mi ha un po' sorpresa, che è un hotel per gatti, quindi una pensione per gatti nel Canton Svitto, stiamo parlando, loro lo chiamano hotel a 5 zampe, quindi invece che a 5 stelle a 5 zampe, e ho dovuto per forza vedere un po' di che cosa si tratta. Sono entrata nel sito di questo hotel per gatti e è tipo un paradiso per il tuo animale domestico, perché se andiamo a vedere la filosofia dell'hotel, dicono che il loro scopo è di creare un ambiente sicuro e accogliente per il gatto, sapendo che questo permetterà a voi di godervi le vacanze, perché alla fine sotto l'intenzione di questo hotel è il fatto che il padrone durante la propria vacanza sia tranquillo del fatto che il proprio gatto sia trattato nel migliore dei modi.
Cioè lui va, il padrone va in un albergo 4-5 stelle, vuole che anche il gatto giustamente abbia un trattamento analogo.
A quanto pare sì, anche perché dicono che si occupano di ogni singolo ospite come se facesse parte della famiglia, e oltre a questo vogliono creare un ambiente con assenza di stress per il gatto. Hanno le suite, che questo mi ha colpita, quindi ci sono suite diverse con titoli diversi, proprio come un albergo a 5 stelle per noi esseri umani. Quindi l'oceano, la suite oceano, la suite giungla, e hanno anche dei servizi inclusi che mi hanno stupita molto. Ad esempio, una volta alla settimana c'è un massaggio per il gatto, oppure il trattamento ai fiori di Bach per alleviare lo stress del gatto, il che io ero lì, stavo pensando e stavo dicendo, ma come si fa a alleviare lo stress di un gatto con i fiori di Bach? Però non indagherò oltre. Lo fanno.
Ma mettono le goccine
nel cibo. Esatto, nel cibo. E a quanto pare tolgono lo stress.
Nella ciotola del gatto.
Al gatto. Fanno anche feste di compleanno per i gatti, con la torta inclusa con caviale e pesce. Bellissimo, cioè io mi immagino veramente una torta di compleanno per un gatto, è stupendo. Quindi è un hotel a 5 stelle per i gatti, ma andiamo a vedere i prezzi, perché comunque...
Eh sì, è lì che ti volevo.
Esatto, infatti. Allora, di solito i prezzi per un giorno vanno dai 50 ai 90 franchi. E qua, già, comunque possiamo dire che non è proprio a buon mercato.
Sì, anche non alla portata di tutti, no?
No, assolutamente. Però la proprietaria di questo hotel lussuoso per gatti dice che in realtà il costo non è così una barriera per i clienti, perché dice che i padroni dei gatti che portano i gatti in questo posto sono talmente soddisfatti e sono così tranquilli del fatto che il gatto stia bene e venga trattato in modo perfetto che non è un problema. Anzi, dice proprio che la media di giorni che lasciano il gatto sono praticamente dalle 2 alle 3 settimane. Cioè, quindi io mi metto nei panni di un padrone dei gatti che prende questa decisione e mi dico: ok, vado in vacanza 2 settimane, cioè, ma praticamente io devo pagare 2 vacanze, la mia e quella del mio gatto. Mm-hmm. Perché i prezzi arrivano, ho fatto un calcolo proprio per essere basici, quindi con il prezzo base di 50 franchi al giorno. Ok, se io lasciassi il mio gatto per 2 settimane in questo posto, comunque arrivo a 700 franchi per 2 settimane per il gatto, che mi ha lasciato un po'.
Però
un
è po' vero, chi sceglie di avere un animale domestico deve anche fare i conti che l'animale domestico deve trattarlo bene, deve occuparsene, e che questo comporta un impegno di risorse di tempo e anche risorse finanziarie, perché se no lo si lascia dove si è, no? L'animale domestico. Io ragiono un po' così.
No, ecco. Questo assolutamente. Solo
chiaro,
che...
forse qui il passo è eccessivo. È questa la domanda che ti sei fatta.
Io stavo pensando che sì, è vero, quando è un animale domestico comunque devi calcolare anche il fatto che se vai in vacanza devi portarlo in un posto adeguato. Questa tendenza mi sembra un po'... non lo so. Mi lascia un po' perplessa, anche se il posto è bellissimo. Se andate a vedere le immagini di questo hotel,
andresti in vacanza anche tu, cioè, quasi andrei lì, io, col tuo gatto.
Esatto,
assieme, dici alla signora: voglio venire anch'io. Allora, già arrivano i messaggi, c'è chi dice: ma mi sembra decisamente fuori di testa. Chiaramente dobbiamo sospendere il giudizio, cioè allora, se uno vuole andare in vacanza tranquillo, ha i mezzi finanziari per poterselo permettere, è anche una può essere anche una soluzione.
Assolutamente, no? Sì, anche perché in realtà piace molto, è da 2 anni e mezzo che è in attività questo hotel, e sempre la responsabile, la direttrice dell'hotel dice che ad esempio al momento dice che ci sono solo 3 gatti, ma che durante il periodo delle vacanze sono sempre al completo, quindi vuol dire che funziona e che i clienti sono contenti, che i gatti tornano a casa più felici di prima. E è vero che questo hotel ha una capienza massima, quindi può ospitare al massimo 20 gatti, quindi non sono tantissimi, però ci sono delle persone che decidono di farlo. Ovviamente ognuno fa quello che preferisce, ma c'è una tendenza di spendere molto per i propri gatti, e non solo parlando di hotel, te lo dico.
Allora, ce lo dici dopo la prossima canzone? Fra l'altro qualcuno dice: ah no, ma anche conosco anche una persona che ha 2 cani e non li porta in hotel, però quando deve, appunto, va in vacanza per un weekend, spende per i cani quello che io spendo per un fine settimana con la mia famiglia, e siamo 4 in famiglia. Anche i cani, chiaro, costano. 076 321 1113, diteci se trattate così i vostri gatti. Questa è Malika Jan, Feeling Better. Allora, hotel per gatti, che è quello di cui stiamo parlando a mille voci, qualcuno ci scrive: Barbara, è una vergogna pensando a tanta sofferenza che c'è nel mondo, soprattutto i bambini, ma nel dire questo non escludo che si debba trattare bene gli animali. È un po' quello che dicevamo,
certo,
Alice.
Esatto, no.
Forse si è fatto un passo troppo lungo.
Alla fine, io penso sempre a questo. Quando vedo queste anche solo un hotel di lusso in cui magari io non andrei mai, o anche solo per un gatto, io mi dico: visto che esiste, vuol dire che qualcuno porta il gatto, vuol dire che qualcuno ha la possibilità economica di portarlo. E quindi.
E anche certo. Questa esigenza magari, perché magari non si fida del vicino di casa a cui può lasciare il gatto, o magari della pensioncina che c'è nel quartiere dove
probabilmente,
vive.
Probabilmente sì, anche perché gli animali domestici veramente poi diventano una parte importantissima della vita delle persone, proprio come i familiari, quindi effettivamente posso capire sì e no, mi lascia sempre un po' perplessa.
E chiaramente, come dicevi anche tu all'inizio, nei mesi del confinamento, della pandemia, è chiaro che per molte persone gli animali domestici hanno rappresentato davvero un sostegno, un aiuto per, diciamo, contrastare un po' la solitudine,
certo.
Per sentirsi un po' confortati. È chiaro, è una tendenza
sì.
Che però tu hai registrato anche altrove.
Esatto, sì, perché è evidente che si spende sempre di più per i propri animali domestici, in questo caso in particolare per i gatti, e lo ha visto anche la società Digitech Galaxus, che è il più grande rivenditore online della Svizzera per i prodotti digitali, che ha visto le vendite di prodotti per gatti moltiplicate di 10 volte rispetto a prima della pandemia, quindi il fatturato è aumentato di quasi 7 volte, quindi hanno venduto tantissimi, ma veramente tanti prodotti proprio per i gatti. Loro dicono che soprattutto era cibo per gatti, lattiere e scatole per il trasporto, quindi hanno avuto tantissimi ordini di questo tipo, e l'aumento delle vendite di questi specifici articoli ammontava circa il 3000% in più. Quindi dobbiamo dire che i proprietari dei gatti hanno deciso di comprare sempre di più oggetti proprio per i propri animali domestici. Allora, Digitech Galaxus ha fatto due... si è posta due quesiti, ha detto: secondo me ci sono due fattori che hanno fatto sì che questa cosa, questo aumento delle vendite di questi articoli sia avvenuto. Allora, per la prima cosa, il fatto che le persone spendono sempre di più soldi da casa, quindi da dopo la pandemia in cui eravamo sempre a casa, magari l'unica cosa che avevamo sott'occhio per un bel po' di tempo era il computer, e dicevi: ho voglia di fare shopping, e allora entravi in un sito e iniziavi a comprare online. Questa tendenza è sempre più presente nelle nostre vite, e quindi per prima cosa, visto che è un negozio online, c'è questo fattore. Il secondo è il fatto che i clienti scelgono sempre più oggetti stravaganti, e io sono andata a vedere un po' di che cosa si tratta. Allora, vanno a cercare e a comprare piccoli prodotti come anche i fiori di Bach, ad esempio, e questo l'abbiamo visto anche con l'hotel per lo stress del gatto, e questo già mi lascia perplessa, ma degli oggetti controllati da app, quindi digitali. Io ho visto lettiere per i gatti autopulenti che controlli tramite un'app sul telefono, non sapevo che esistesse.
Mentre tu sei al lavoro, magari sei fuori,
esatto,
tutta la giornata, puoi
controllare...
capire cosa succede alla lettiera del tuo gatto.
Esatto, ed è autopulente, quindi non devi metterti tu lì a pulirla, ma dici: sei in ufficio e dici: ah, mi sa che devo pulire la lettiera del gatto, tac, schiaccio e si autopulisce, il che credo che sia fantastico. Come anche l'app che è in grado di sputare bocconcini di cibo, quindi una ciotola digitale che ti dà il cibo al gatto tramite l'applicazione che hai sul telefono, che anche questo io trovo
per evitare che ne mangi troppo, o per evitare che quando tu arrivi a casa sia affamato.
Esatto,
sì.
Cioè magari tu sei in ufficio, hai un orario in cui il gatto deve mangiare, e tu dici: ok, nessun problema.
Un po' di bocconcini cascano nella ciotola.
Il fatto che anche questi articoli costano, io sono andata a vedere più o meno, ho visto delle lettere che costano tipo 500 franchi, quindi cioè, però c'è questa tendenza, io lo trovo comunque anche comodo, cioè mettiamo articoli per i gatti, li facciamo stare bene insieme alla tecnologia, funziona e comunque ti togli un peso, alla fine se sei fuori casa ti può anche aiutare a prenderti cura del tuo gatto nel migliore dei modi.
Questo. Sì. Allora, può alleviare il lavoro dei padroni di animali domestici, lo diciamo, è per farli stare meglio. Grazie, esatto. Alice Petronici, che ci ha portato questa notizia. Il viaggio delle prime due ore di Mille Voci si sta concludendo, ma dopo le 11 ci sarà il dibattito di Mille Voci con Natasha Bandecchi, che parlerà di autismo e anche qui di come la tecnologia può venire in aiuto, essere un ponte che per fare entrare nel mondo spesso non così accessibile per le persone che vivono nello spettro autistico. Ecco, questo dopo l'informazione delle 11. Vi ringrazio per l'ascolto fino ad ora, rimanete su Rete 1. Buona giornata da Isabella Visetti, ora ci sono i Coldplay.